Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, notizie piede libero, la segna stampa commentata di Radio Città Aperta, con voi in studio Alessio Ramaccioni. Partiamo dal primo articolo che vi proponiamo questa mattina, lo prendiamo da Il Post. Cos'è e cosa non è il caso Tridico? Il cosiddetto caso Tridico, come è definito nei titoli sui giornali, al momento è costituito da questo, per come è spiegato negli articoli sui giornali stessi. È un giornale averlo creato, non ci sono altre fonti. Il governo Lega Movimento 5 Stelle decise un anno e mezzo fa di reintrodurre nella dirigenza dell'INPS il ruolo del vicepresidente, assente con Boeri presidente, probabilmente per interessi di spartizione. Tridico scelto dal Movimento 5 Stelle, Morrone voluto dalla Lega. Questo costrinse a dividere fra i due ruoli lo stipendio disponibile per regole di bilancio, creando due retribuzioni che ogni commentatore è oggi d'accordo nel giudicare fossero inadeguate. Quindi proseguono i racconti dei giornali, furono avviate pratiche amministrative legali totalmente corrette e limpide per autorizzare un aumento di quei compensi. Una cosa simile fu decisa anche per l'INAIL. Queste pratiche si sono concluse a agosto di quest'anno, escludendo fra l'altro la possibile retroattività dei compensi in questione. Nel frattempo i suddetti dirigenti si erano insediati formalmente. Tutti i commenti ragionevoli a margine di pagine e pagine di articoli concordano sul fatto che gli stipendi andassero adeguati, che la retroattività presunta, annunciata da prima, non esista e che le pratiche siano state regolari. Fare diversamente sarebbe stato forse ingiusto. Tridico prendeva uno stipendio ridicolo, meno di un dirigente di seconda fascia e magari scoraggiante per i vertici dell'istituto, su cui pesa un super lavoro mai visto, afferma l'articolo critico di Flavia Perina sulla Stampa. Tutti i commenti ragionevoli che hanno scelto di protestare indicano come ragione della protesta il fatto che tutte queste scelte comprensibili e regolari siano state portate a compimento nell'anno della crisi sul coronavirus. Alcuni aggiungono come sgradevolezza che siano chiuse d'estate, implicando che il Ministero dovesse sospendere un iter nato oltre un anno prima per aspettare settembre in modo da non far nascere sospetti. C'è un generale approccio grillino e strumentalmente anticasta che è usato sui giornali, quelli che dicono di combattere la demagogia populista contro i grillini anticasta. Era prevedibile, se lo sono cercato, ma ho indicato per quello che è, perché è per il pensiero che esalta e perpetua. Lo stesso Matteo Salvini, che ha attaccato l'attuale governo, non si è azzardato a dire cose diverse dal Tridico deve dimettersi non per l'aumento di stipendio, ma perché è indegno che siamo arrivati a fine settembre e ci siano migliaia di padri e madri di famiglia che aspettano la cassa integrazione della scorsa lettera della primavera. Pasquale Tridico ha scritto una lettera al giornale che aveva proclamato per primo il caso, smentendo alcune cose, dichiarandole false. Quando qualcuno dice che un fatto è falso, si può contestargli che invece sia vero, oppure ammettere sia falso. Il giornale ha risposto chiamandole interpretazioni. Il caso Tridico è questo, per ora. Ripetiamo, un articolo nel Il Post, tratto dal blog Wittgenstein, che contribuisce al Post, scritto da Luca Sofri. Allora, cosa c'è di interessante in questo spunto? Di interessante c'è la vicenda, penso che tutti la conosciate, appunto parla dell'aumento degli emolumenti all'attuale presidente dell'INPS. Cos'è che interessa? Perché la vicenda comunque è stata decisa, no? Cioè, se l'aumento dell'INPS è stato insomma decretato dal ministro del lavoro in carica nella prima parte del 2019, cioè Luigi Di Maio, all'interno dell'amministrazione da parte del governo cosiddetto giallo-verde, quindi anche di quello stesso Salvini, che ha attaccato furbamente Tridico dicendo non deve essere cacciato perché è indegno, ma perché i padri di famiglia e le madri di famiglia non hanno preso la cassa integrazione o comunque gli emolumenti dovuti. Allora, il problema qual è? Il problema è ormai il ragionamento che in automatico parte quando si parla di danari pubblici, no? Il fatto che siano illecitamente messi in tasca da una casta, che è il ragionamento che ha portato recentemente a volere appunto veder vincere un referendum per tagliare il numero dei parlamentari, che saranno dimezzati. Qualcuno dice giusto perché erano troppi, qualcuno dice sbagliato, si ne perde la democrazia, ma il motivo non era un motivo funzionale, no? Cioè il Parlamento così funziona meglio, produce più, no, per risparmiare i soldi, i famosi soldi che ci permetteranno a tutti noi italiani, di prendere un caffè al giorno pagato con i soldi risparmiati dalla casta, il che fa ridere, se non, diciamo, piangere, vista la penosità proprio politica della motivazione. Perché per questo paese e la gente che ci vive, i lavoratori che ci vivono, i pensionati, i precari, no? Le persone che hanno bisogno di sanità pubblica, gli insegnanti, sto dicendo categorie a caso, avrebbero bisogno di altro rispetto che il famoso caffè pagato con i soldi risparmiati dal taglio di metà Parlamento. Per pensionati faccio riferimento magari a chi prende la pensione minima, no? Perché poi ci sono anche, c'è anche un altro problema sulle pensioni, ma il discorso si farebbe troppo ampio. Quindi, cosa interessante segnalato in questo articolo, a nostro parere almeno, l'analisi di questo approccio violentemente anticasta, che è attribuito al Movimento 5 Stelle, ai propri attivisti, ai propri eletti, no? Che effettivamente l'ha portato in modo massiccio, esagerato, a volte anche inquietante, a volte anche ridicolo nel dibattito pubblico, che però pare che ormai sia diventato strumento di analisi media, no? La popolazione in media ragiona così, se iniziano a farlo anche i giornali. Il Post sottolinea che la vicenda è stata aperta da un intervento di un quotidiano, inizia a essere un problema, perché lo fanno i giornali così. Se io fossi il direttore di un giornale e sapessi che toccare la pancia degli italiani ha questi effetti, lo farei per vendere qualche copia in più. Poi, per carità, non sarà il caso di questa vicenda, però effettivamente è una tendenza che da giornalista non posso non verificare, il fatto che ci sia questa tendenza appunto a così radicalizzare, no? La propria platea d'ascolto per fidelizzarla, no? Radicalizzare e fidelizzare rispondendo esattamente a quello che si pensa che sia ciò che fa piacere. E questo è un dramma, se ci pensate, perché se un giornale viene scritto in base a quello che si pensa che possa piacere a un ascoltatore, a un lettore, è un po' la fine, no? Diciamo così, di un concetto di indipendenza assoluta della stampa, no? Indipendenti dai poteri forti, ma indipendenti anche da chi paga la singola copia. Comunque, questo è il ragionamento. Sempre dal Post, oggi ci siamo ispirati molto al giornale online Il Post, proponiamo un altro articolo e un altro tema altrettanto interessante. Andiamo negli Stati Uniti. È morta un membro della Corte Suprema, la celebre giurista Ruth Bader Ginsburg, progressista, femminista, antirazzista, insomma una figura che spostava molto a sinistra l'equilibrio di quella corte. E Donald Trump ha proposto la sua sostituta, Amy Coney Barrett, cattolica conservatrice. Chi era il giudice proposta da Trump per la Corte Suprema? Questo è il titolo dell'articolo, domenica 27 settembre, l'articolo è uscito ieri, mentre invece quello proposto precedentemente è di questa mattina. Ieri il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato ufficialmente che proporrà la giudice Amy Coney Barrett come nuovo membro della Corte Suprema per sostituire la celebre giurista Ruth Bader Ginsburg, morta una settimana fa. Trump ha lasciato intendere più volte di aver scelto Barrett per le sue posizioni molto conservatrici su alcuni dei temi più cari alla base repubblicana, come l'interruzione di gravidanza, il diritto di possedere armi e l'estensione del sistema sanitario nazionale. Coney Barrett comunque descritta in maniera piuttosto trasversale come una brillante giurista e un'ottima professoressa, anche da persone che non condividono le sue idee. A 48 anni, nata a New Orleans in Louisiana, suo padre era un avvocato che lavorava per le aziende petrolifere, sua madre faceva la casalinga. A 21 anni sposò Jesse Barrett, un avvocato con una lunga carriera da procuratore. I Barrett vivono a South Bend in Indiana e hanno 7 figli. Due di loro sono stati adottati, hanno origini haitiane. Il più giovane ha la sindrome di Down. Connie Barrett è dichiaratamente cattolica e fa parte di una congregazione di cattolici conservatori chiamata People of Praise. Connie Barrett ha dedicato buona parte della sua vita alla carriera accademica, ha insegnato alla George Washington University Law School, dal 2002 lavora all'Università di Notre Dame in Indiana, dove è stata eletta per 3 volte professore dell'anno. Ha anche avuto esperienze da avvocato e giurista fra il 98 e il 99 e lavorò come collaboratrice per il giudice della Corte Suprema Antonin Scalia, morto nel 2016 e considerato il più influente giudice conservatore dell'ultimo mezzo secolo. Nel 2017 l'amministrazione Trump la nominò giudice della Corte d'Appello, che ha giurisdizione sull'Illinois, sull'Indiana e sul Wisconsin, ma da diverso tempo sembrava che Trump stesse conservando Connie Barrett per un posto ancora più prestigioso, come aveva dichiarato una fonte ad Axios l'anno scorso. L'età relativamente giovane di Connie Barrett può potenzialmente influenzare la Corte Suprema per i prossimi 3 decenni e spostarla decisamente a destra, da molti anni un obiettivo dichiarato di militanti e funzionari del Partito Repubblicano. Al momento i giudici nominati da presidenti repubblicani sono 5, quelli nominati da democratici sono scesi a 3 dopo la morte di Ginsburg. Già nel 2017 Connie Barnett si fece notare per il suo processo di conferma al Senato, quando rispose piuttosto fermamente a una domanda della senatrice democratica Dianne Feinstein sulle eventuali interferenze fra la sua fede cattolica e l'autonomia di pensiero richiesta a un giudice. La Barnett rivendicò l'influenza della fede nella sua vita, spiegando che non avrebbe però interferito sulle sue capacità di giudizio. In questi giorni i giornali americani stanno recuperando decine di discorsi pubblici, articoli e sentenze scritte da Connie Barrett per capire come la pensi su alcuni temi fondamentali su cui verosimilmente dovrà prendere posizione nei prossimi anni se verrà confermata alla Corte Suprema. In Senato, l'unica Camera coinvolta, i repubblicani sembrano avere i numeri per approvare la sua nomina senza troppi problemi. Sull'interruzione di gravidanza, un tema molto caro alla destra religiosa, il New York Times nota che la nomina di Connie Barrett è appoggiata da diversi gruppi che vorrebbero vietarla a livello nazionale. Connie Barrett non ha mai commentato direttamente la celebre sentenza Roe contro Wade, che nel 73 riconobbe il diritto all'aborto in tutti gli stati, ma diversi esperti sono convinti che se ne avesse un'occasione voterebbe per abolirla. E poi c'è la questione sulla Costituzione. Tendo a pensare che i giudici abbiano un obbligo nei riguardi della Costituzione, scrisse nel 2016 la Barrett per la Texas Law Review, e che di conseguenza sia più legittimo applicare quella che ritiene la sua migliore interpretazione del testo, più che difendere una misura che ritiene chiaramente in conflitto, anche se costituisce un precedente giuridico. Perché è importante, ad esempio, perché proprio sulla questione dell'aborto, nella Costituzione statunitense l'interruzione di gravidanza non viene citata e quindi non ci sarebbe motivo di legiferarla a livello nazionale. Questo è un tipo di interpretazione che si chiama originalismo, cioè il riferirsi al testo originale, all'interpretazione originale della Costituzione, cioè a quello che pensavano i padri costituenti, ed è un approccio che è stato proposto soprattutto da Antonin Scalia, così, che sembra essere un po' in qualche modo il mentore di questo nuovo membro della Corte Suprema. A giudicare dalle sentenze e dei suoi discorsi, inoltre Connie Barrett è piuttosto allineata col pensiero conservatore per quanto riguarda il diritto a possedere armi. E sulla pena di morte, che nonostante la sua fede cattolica ha approvato nei confronti di alcuni condannati durante i suoi anni da giudice. Questo è quanto. Voi dite, vabbè, ma non è che nessuno di noi si immagini che da Trump possa arrivare una scelta che vada verso il progresso e l'evoluzione dell'umanità, no? È un presidente evidentemente conservatorissimo che, come legandoci al discorso di prima, punta tanto a soddisfare la pancia sempre più così medievale, no? Se gli Stati Uniti come nazione avessero conosciuto il Medioevo, cosa che non hanno conosciuto per una questione proprio di eventi storici, beh, gli sarebbe piaciuto moltissimo a molti degli statunitensi, credo, no? Una fase storica, per così come viene raccontata, no? In cui appunto al centro di tutti i meccanismi c'era da un lato la religione, no? E dall'altro il considerare quasi, anzi, il considerare demoniaco tutto quello che da quei principi in qualche modo prescindeva, anche se era qualcosa che spingeva poi l'umanità verso il progresso. E adesso dice, è un po', la ricetta aperta è un po' catastrofista questa mattina, non si può non prendere atto come il lavoro, e questo è un esempio pratico, la nomina di questa Amy Coney Barrett che Trump sta facendo, è un lavoro anche che guarda verso il futuro, cioè non è soltanto quello che in questi anni lui ha fatto come presidente, ma è quello che sta costruendo sperando in una sola direzione, ma comunque anche in caso che non venga rieletto, no? Il fatto di sapere che in uno snodo fondamentale del sistema nervoso, del sistema linfatico della struttura amministrativa degli Stati Uniti, la struttura amministrativa e legislativa, insomma c'è la Corte Suprema, c'è un personaggio del genere, e sono sempre di più i personaggi di questo tipo che hanno questa visione del mondo, magari persone ottime per carità, gli rende più semplice immaginare anche una possibilità, no? Anche in futuro di rielezione. Insomma, è interessante studiare questo personaggio perché rappresenta, che poi diciamo così, è un intellettuale, non è il contadino della Rust Belt, no? Così, che è piegato in due dalla crisi e dalla paura nei confronti del mondo instillata dalla stessa politica e dalla sua stessa ignoranza alimentata dalla politica anch'essa, no? Allora si rivolge a chi gli garantisce il più possibile che il mondo rimanga sempre quello circoscritto e ben chiaro che lui ha in mente. No, qui si tratta anche di persone che hanno studiato e che quindi dopo aver studiato deliberatamente scelgono un certo approccio con la vita. Uno spunto interessante proprio per fotografare un pezzetto di società statunitense. Questi sono i contenuti che stamattina abbiamo voluto condividere con voi. Grazie ovviamente per averci seguito e buon proseguimento col palinsesto di Radio Città Aperta.